Ave Maria, un caro saluto a tutti dai radioascoltatori, dalle frequenze della Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nei nostri cuori, dove ogni mercoledì ci troviamo per commentare il Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa settimana, molto sapientemente, il Padre ha suggerito di fare un excursus, di trattare l'argomento della Settimana Santa che fra qualche giorno, appunto, entreremo in questo periodo, che è il periodo più importante dell'anno liturgico per noi cristiani, che precede e prepara alla celebrazione della Pasqua. Ave Maria, Padre San Pio, un caro saluto.
Grazie Mosè, Ave Maria, cari amici, bentrovati tutti. E giustamente ci troviamo nella settimana santa perché santi sono gli avvenimenti che si preparano in questa settimana che stiamo per entrare nei prossimi giorni. Quindi un po' il centro dell'anno liturgico è un po' il centro del messaggio evangelico, l'incarnazione, passione, morte, risurrezione, il mistero della nostra fede e della nostra salvezza e della nostra felicità. Quindi è giusto ed è cosa buona poterli anche comprendere. E per far questo possiamo però aggrapparci farci aiutare dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e sempre nella parte della professione di fede nel credo, all'articolo numero 111 di Mosè, giusto?
Sì, padre,
Che cosa ci parla questo articolo? Grazie, sì, Mosè.
grazie, padre. Come avviene l'entrata messianica a Gerusalemme? Nel tempo stabilito, Gesù decide di salire a Gerusalemme per soffrire la sua passione, morire e risuscitare, come re Messia che manifesta la venuta del regno. Egli entra nella sua città sul dorso di un asino. È accolto dai piccoli, la cui acclamazione è ripresa nel Sanctus Eucaristico. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. La liturgia della Chiesa dà inizio alla Settimana Santa con la celebrazione di questa entrata a Gerusalemme.
Quindi è un momento particolare questo della passione di nostro Signore Gesù Cristo e dà l'incipit, il compendio del Catechismo, proprio con l'entrata trionfante di nostro Signore Gesù Cristo. C'era San Paolo della Croce, fondatore dei Padri Passionisti, e diceva a una figlia spirituale: stai attenta a non andare mai fuori di stanza, fuori dalla tua camera la mattina, se non hai preso in mano il crocifisso e non lo hai guardato, contemplato e meditato il crocifisso. Quindi un po' un suggerimento molto utile che in questo tempo di Quaresima, particolarmente in questo tempo che ci prepara alla Settimana Santa, utile propizio per ognuno di noi è quella meditazione sulla passione. E quindi ecco che la liturgia ci proporrà in questi giorni particolarmente tutto questo grande mistero di questi ultimi avvenimenti della vita di nostro Signore Gesù Cristo. E un po' ci aiutiamo attraverso anche le meditazioni di Padre Gabriele di Santa Maria Maddalena, Padre Carmelitano, attraverso queste sue riflessioni di questo punto della Settimana Santa. Quindi la Settimana Santa inizia con quella che noi chiamiamo la Domenica delle Palme o anche la Domenica di Passione. Domenica delle Palme per ricordare l'ingresso trionfale di nostro Signore Gesù Cristo a Gerusalemme come il Messia, il re mansueto, il re di gloria, e anche domenica è una domenica di passione proprio perché la lettura del Vangelo che si fa in ogni Santa Messa, c'è una lettura che viene chiamata del Passio, cioè la passione di uno dei santi evangelisti. E nell'anno C viene ricordato l'evangelista San Luca, quindi c'è già tutto i capitoli del Vangelo di San Luca, evangelista sul mistero della passione di nostro Signore Gesù Cristo, il suo tradimento, la sua passione, la sua morte, le sue sofferenze, e in attesa per poi riviverlo nella domenica di Pasqua, nella notte santa di Pasqua e l'attesa della risurrezione. Iniziamo con la Domenica delle Palme e a cominciare a vedere anche insegnamenti che nostro Signore Gesù Cristo vuole darci. Noi sappiamo che nostro Signore Gesù Cristo vuole catechizzarci, vuole farci catechismo in quello che ha fatto, in quello che ha detto, nelle sue parole e ancora di più nei suoi gesti, nelle sue azioni. Quindi la settimana santa abbiamo detto che apre col ricordo dell'ingresso trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme, la domenica precedente della sua passione del venerdì santo. Gesù si era sempre un po' opposto ad ogni manifestazione pubblica. Ricordiamo che quando aveva compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani, sono sfamati tutte quelle migliaia di persone, dopo ha detto: questo è il Messia, è quello che stiamo aspettando, colui che ci toglie il problema di andare a lavorare, ci dà da mangiare tutti, così facciamolo re, e sale su un alto monte. Quindi tutte le volte che un po' volevano, per i miracoli che compiva, per la sapienza che manifestava, per le guarigioni che operava, volevano farlo re, si nascondeva, si rifugiava, si allontanava. Perché? Perché non era ancora, non voleva questa cosa che fosse qualcosa venuto dal popolo, era qualcosa che doveva venire da Dio. Adesso quindi Gesù si lascia portare in trionfo. Perché? Perché sta per andare alla morte. Quindi accetta di essere pubblicamente acclamato come Messia, perché proprio morendo sulla croce sarà nel modo più pieno il Messia, il Redentore, il Re e il Vincitore. Alle nozze di Cana, quando la Madonna gli chiederà a Gesù di trasformare l'acqua in vino, quando il miracolo delle nozze di Cana, secondo mistero luminoso, non è ancora giunta la mia ora, l'ora di portare avanti il mistero della redenzione, di trasformare e quel vino in sangue, ecco le nozze eterne che Gesù viene a fare con l'umanità. Non è ancora giunta la mia ora. Bene, qui era giunta l'ora. È giunta l'ora di manifestare, perché si sta preparando a recare a Gerusalemme per questo grande mistero. In più, questo grande mistero ha anche dei grandi significati. Quindi, innanzitutto, è Gesù che viene acclamato come il Messia, il Redentore, il Re, il Vincitore, Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E si leggerà nel Vangelo come la folla, spinta così da questo senso soprannaturale, comincia a stendere i rami frondosi, i tappeti, i mantelli sul passaggio di Gesù, che come cavalcando un asinello, come re mansueto, viene portato in trionfo. Quindi questa manifestazione, anche qui sembra un po' da fare una cosa un po' diciamo, guarda, quanto gli vogliono bene a Gesù, tutta questa folla, tutto questo qui. Però pensa che è strano, neanche pochi giorni dopo, questi qui che dicono Osanna, li vedremo il venerdì santo, che arriveranno a dire crocifiggilo, crocifiggilo, quegli stessi che il giorno prima. Quindi un po' l'entusiasmo della folla, disse: sì, ah, mi sono convertito al cristianesimo, un grande entusiasmo nel fare le preghiere, nel fare le devozioni, nel voler dire andare della messa. Dopo pochi mesi così ritorno già un po' alle male pratiche di un tempo, così al vecchio Adamo, alla vecchia Eva, così, quindi un fuoco di paglia. E anche questo entusiasmo di questi di questo popoletto così. Non è stato perseverante, non è stato qualcosa che è rimasto intenso. E così, quindi un po', qua vediamo già un po' questo Voltagabbana. Da Losanna, ed erano sinceri nel dire: Losanna, Gesù ti voglio bene, Gesù così, però quando arriva a un certo punto altri interessi, altre passioni, quando arrivano così, sono pronto a dire crocifiggio, crocifiggilo. E lì ci siamo tutti, tutte quelle volte che dopo tutti i buoni propositi, tutte le volte dopo i momenti di entusiasmo, un bel pellegrinaggio, abbiamo ascoltato una bella predica, ho assistito a un bel miracolo, ho partecipato a un bel momento, così che mi sento tutto carico, e dopo un po' di tempo sono scarico, le batterie un po' hanno fatto flop e quindi sono messo sotto ricarica ancora, e quindi non sono mancato di costanza. Quindi a quell'entusiasmo momentaneo che è già cosa buona, però bisogna alimentarlo, non è sufficiente questo qui per un cammino di perseveranza. Quindi attenzione un po' a questi fuochi di paglia, a questi entusiasmi, cosa buona, ma non sono sufficienti per dirmi mi sono incamminato nella via della conversione, nella via della conversione.
Padre,
Sì, Mosè.
sì, scusi, forse c'è un bel pensiero di Santa Teresa di Gesù che forse può farci capire alcune cose, perché appunto, come diceva lei, dopo un pellegrinaggio, dopo una bella omelia, siamo ma poi diciamo non intendiamo bene poi tutte le cose che vengono a seguire, forse ecco, potrebbe aiutarci questo bel pensiero di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Grazie. Ce la vuoi leggere, Mosè?
Sì, grazie, grazie, padre. O Dio, la via della croce è quella che tu riservi ai tuoi diletti. Più li ami e più li carichi di travagli. Credere che tu ammetta alla tua intimità anime amanti dei piaceri e non dei patimenti è follia.
Oh,
La
qui è
tua.
già. Sì, Mosè, ha dato la ferma qua, bisogna un attimino. Qua
Scusi.
piantiamo qualche tenda, qualche paletto, qualche picchetto. La
Sì.
via della croce è quella che tu riservi ai tuoi più diletti. Ma che stai dicendo, Mosè? Ma che sta scrivendo questa Santa Teresa d'Avila qua? Ma a me non
Sì.
piace mica così. Adesso, i miei diletti, devi dargli un po' di confetti, caramelline, cioccolatini, così mica la croce. Questo è il modo di ragionare.
Sì, perché gli amici li tratta così lui, eh?
Penso.
No, no.
Più li ami e più li carichi di travagli. Però un'altra cosa, scusa, però effettivamente questo un po' l'ho già imparato, me lo sono già letto, l'ho meditato, l'ho ascoltato, l'ho letto nella vita dei santi, ho detto ah, sì, è vero. Ma mi spieghi come mai quando mi arriva il momento dei carichi di travagli, mo incomincio a dire, ma Gesù perché?
Perché non siamo ancora pronti, abbiamo ancora parecchia strada da fare, dobbiamo
Eh
ancora
sì, ci manca ancora.
crescere.
Ci manca ancora questa differenza tra noi e Santa Teresa d'Avila. Però
Sì, eh.
è una consapevolezza che dobbiamo veramente farci un post-it, un appunto, un promemoria. La via della croce è la via che riservi ai diletti, a colui che lui ama di più. E dopo vediamo in San Pio Pietrelcina, in tutti i suoi santi. E più li ami, e più sono caricati di travagli. Quindi non mi devo meravigliare se mi arrivano delle prove o se mi arrivano delle sofferenze. Magari me lo dico adesso che tutto sommato prove e sofferenze più di tanto non ce ne stanno, ma me lo devo fare pro memoria che quando arriva il momento delle prove e delle sofferenze per me o per chi mi sta attorno, per i miei cari. E credere che tu ammetta la tua intimità, anime, amanti dei piaceri e non dei patimenti è follia. Però
Sì.
questo qui è dottore della Chiesa, è santa. E quindi devo credere a questa qui piuttosto che a quelli che dicono: ma no, ma dai, tanto, tanto, tanto così, datti, goditi la vita, e tanto Gesù ti vuole bene lo stesso. Cioè, Gesù mi vuole bene, ma mi vuole come mi vuole lui. non come voglio nelle mie passioni. Vai pure avanti, Mosè, grazie.
La tua volontà non è di darci piaceri, ricchezza, onori o altri beni terreni. Ci ami troppo per darci queste cose. Però, se vogliamo sapere come ti comporti con chi ti prega sinceramente di compiere in lui la tua volontà, dobbiamo domandarlo al tuo glorioso figliuolo che nell'orto degli ulivi ti ha rivolto questa medesima preghiera. Tu hai compiuto in lui la tua volontà con inondarlo di patimenti, di ingiurie, di persecuzioni, lasciandolo morire infine sopra un tronco di croce. Ecco quello che hai dato a colui che amavi più di tutti. Ecco
Alto là, alto là. La tua volontà non è di darci piaceri, ricchezze, onori, altri beni terreni. Ma come io stavo pregando il Signore per questo. Sai, tutti i giorni vado ad accendere anche una candelina perché, insomma, mi serviva il 13 al Totip, al Totocalcio, il 14 al Totip e il 15 all'Enalotto. E poi c'era anche quell'altra cosa là che mi serviva. Avevo la macchina, la Ferrari che non mi funziona bene, quindi devo cambiarla con la limousine. Insomma, e poi sai, insomma, ho onori, che male c'è avere gli onori e i beni da terreno? No, ci vuole molto bene e quindi vuole darci cose ancora più grandi. Ci ama troppo per darci queste miserie qua. E di più sa che queste cose qua non sempre ci fanno bene. E anche qui, se vogliamo, dice Santa Teresa d'Avila, sapere come ti comporti, con chi ti prega sinceramente, e fare la tua volontà, qual è il modello? Qual è il modello Mosè che ci dice?
È il figlio,
Gesù
è il figlio.
nell'orto del Getsemani.
Sì, non sopra l'asinello.
Nell'orto del Getsemani. Calpestato da tutti. L'anima mia è triste fino alla morte. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. Bene, la volontà è inondarlo di patimenti, di ingiurie, di persecuzioni, lasciarlo morire fino sopra il tronco di croce. Per chi? Per me, per te. Questo mi fa comprendere una cosa. Quanto Dio detesta una cosa, il peccato. E quanto questo peccato, la sua giustizia chiede di essere punito. Amandoci tanto, ha cercato una vittima, Gesù. Pago io. Tutto quello che doveva capitare su di noi, a noi, queste cose qua, le ha pagate Gesù per noi. Ed ecco tutto quello che vedremo che la settimana santa, la dolorosa passione di Gesù, ci porterebbe a meditare, ad aiutare a comprendere che su Santa Teresa d'Avila ci saranno questo squarcio. Gesù l'ha pagato per noi, si è offerto volontariamente a questa passione, a questi dolori per la mia salvezza. Quanto sono pronto anch'io a fare qualcosa per Gesù? Allora, pensa come non dovrei essere pronto a rinunciare al peccato. Io, il Quaresimo, fare digiuni di peccati, cerchi di fare digiuni di zucchero, dolcetti, fare digiuni di peccati, dobbiamo fare digiuni di peccati, facciamo digiunare il nostro io, facciamo digiunare il nostro egoismo, facciamo digiunare le nostre arrabbiature, facciamo digiunare le nostre impazienze, facciamo digiunare le nostre mormorazioni, facciamo digiunare le nostre critiche. Questo è un bel digiuno che dobbiamo proprio tenere a stecchetto e frate asino con tutte i suoi ragli, con tutte le sue lamentele, con tutte le sue insofferenze. E Gesù, la volontà di Dio è stata proprio inondarla di queste prove, di queste, per farci meritare attraverso Gesù la nostra salvezza. E in Gesù possiamo tenere salvezza, dite Gesù possiamo tenere salvezza. È da quel momento che Gesù ha voluto, figlio di Dio, che si è caricato di tutte queste sofferenze per noi, per la nostra salvezza. Ecco che ogni sofferenza unita a Gesù ha un valore espiatorio, ha un valore redentivo. Ecco quello che Gesù ha dato a colui che amava di più di tutti. E non fa una grinza il ragionamento di Santa Teresa d'Avila. Quali doni vuole dare a quelli che amano? Ecco, guarda, vuole dare il dono che ha dato il figlio, il dono della croce. Il dono che ha dato alla più eletta di tutte le creature, la Beata Vergine Maria, facendola madre corredentrice, la regina dei martiri, la madre addolorata. E in più anche questo prossimo venerdì un po' siamo chiamati a ricordare particolarmente un po' i dolori della Beata Vergine Maria. Una tradizione un po' fino a pochi decenni fa, il venerdì di quinta della settimana da quinta di Quaresima, il venerdì che precede la settimana santa, venerdì santo, e qui siamo chiamati venerdì santo a concentrarci tutto quello che è il valore delle espiazioni del nostro Gesù Cristo, e il venerdì precedente mi chiamo colei che associa del Redentore, come la chiama Lumen Gentium, la dolce cara corredentrice, come la chiama San Giovanni Paolo II, San Pietro Petrucino, San Leopoldo Magno, Santa Veronica, la nostra sì cara madre corredentrice, come la chiama tante volte San Pio da Pietrelcina, colei che ci ha salvati, e i santi padri la chiamavano la salvatrice, la cara corredentrice, unita, socia del Redentore in un modo unico, indissolubile, ai piedi della croce, strapazzata e dolorosa presso la croce. È lei che attraverso quella spada del dolore, quel cuore trafitto, come gli ha profetizzato il Santo Simone, ha cooperato la nostra salvezza, le sue lacrime, la sua anima trapassata dalla spada del dolore. Ecco allora un po' questa predilezione che il buon Dio vuole dare ai suoi eletti nel prendere parte alla passione del suo figlio. E così ecco, ora una Santa Teresa d'Avila, anche lei. Il cuore trafitto dal dardo, così San Pietro Petrelcino, stigmatizzato, così tanti tanti altri santi. Alcuni stigmatizzati nel corpo, ma tutti i santi stigmatizzati almeno nell'anima, perché copia conforme di Cristo, Cristo crocifisso. Si legge ancora qualcos'altro, Mosè?
Continuo con Santa Teresa
Sì,
d'Avila. Finché
grazie.
siamo qua giù, questi sono i tuoi doni. Ce li dai a seconda dell'amore che ci porti. Ne dai di più a chi ami di più e meno a chi ami di meno. Altra regola è il coraggio che vedi in noi e l'amore che ti portiamo. Se ti amiamo molto, saremo anche capaci di soffrire molto. Poco invece, seppure poco, ti amiamo.
E qui abbiamo adesso degli ingredienti per comprendere la logica di amore di Dio. Questi doni, cosa ne facciamo? Ce li doni a seconda di quanto ci ami. Diciamo di numero infinito, però quanti anche sono, li voglio accogliere, li desidero io. Dio vuole darmeli. E io voglio riceverli, perché chiaramente se mi ribello mi priva di certi doni, ma privarmi di certi doni mi priva anche di certe grazie. Ricordiamoci Fatima, la moneta per la salvezza delle anime è quella no, preghiere e sacrifici. Quindi sacrifici, ecco la croce, ecco queste sofferenze, la salvezza di anime. Il sacrificio della croce di nostro Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria Corredentrice, è salvezza di anime, la salvezza di tutta l'umanità. Ha pagato per tutti i debiti dell'umanità. Adesso c'è l'acquisto di questo prezzo, c'è la distribuzione di questo immenso valore, di questo tesoro nascosto. Viene amministrato su questo sangue preziosissimo. Ecco qua quel piccolo quid che ognuno di noi può mettere completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. E da questo quanto amo Gesù, quanto sono pronto a soffrire Gesù, quanto lo dimostro, gli amici si vedono nel momento del bisogno, quanto dimostro quanto sono pronto a stare vicino a Gesù anche nel momento del bisogno. Ecco allora un po' questa grazia che dobbiamo chiedere particolarmente in questo tempo di Quaresima, questo tempo l'inizio che ci sta preparando a entrare questa settimana santa. Ecco allora come l'entrata festosa in Gerusalemme diventa l'omaggio del popolo a Gesù, che si avvia attraverso la passione e la morte alla piena manifestazione della sua regalità divina. Quindi quella folla osannante nella Domenica delle Palme, che leggiamo nel Vangelo, non poteva comprendere tutta la portata del suo gesto. Ma pensa a tutti coloro, a tutti noi che vogliamo partecipare alla Messa Domenica delle Palme. Quando avremo in mano il nostro rametto di ulivo, la nostra piccola palmetta, così, Osanna, figlio di Abeto, colui che viene in nome del Signore, anche noi siamo chiamati a riattualizzare questo mistero. Gesù, tu sei re di Israele, tu sei figlio di Davide, tu vieni re benedetto nel nome del Signore. Quelli che acclamavano in festa a te che andavi a morire, noi dobbiamo celebrare, dice il messale romano. Noi celebriamo la gloria di te che sei re in eterno. Quindi la Domenica delle Palme di 2000 anni fa annunciavano che il re benedetto andava a morire per noi. Noi, oggi in questo nostro secondo millennio, siamo chiamati a celebrare colui che è re in eterno. E allora ecco che la Sacra Liturgia invita a fissare lo sguardo sulla gloria di Gesù Cristo, re eterno, perché i fedeli siano preparati a comprendere meglio il valore della umiliante passione. E questa diventa, questa passione, la via necessaria all'esaltazione suprema. Quindi non si tratta, questa liturgia, in cui entra in uno spazio temporale diverso da quello che viviamo noi, entra nell'eternità. Entra nella vita di Gesù Cristo, nell'intimità di Dio. Quindi non si tratta di accompagnare Gesù nel trionfo di un'ora, ma di seguirlo fino al Calvario, dove, morendo sulla croce, trionferà per sempre sul peccato e sulla morte. E questi sono i sentimenti che la Santa Madre Chiesa esprime quando benedice i rami di ulivo, le palme, e prega perché il popolo cristiano completi il rito esterno con devozione profonda, trionfando sul nemico e onorando con tutta l'anima la misericordiosa opera della salvezza di Gesù Cristo. Quindi questo atto esterno della mia processione è un ricordo, è un invito perché tutta l'anima sia unita a questo grande mistero di salvezza del Signore. Quindi onorare nel modo più bello la passione di Gesù Cristo è proprio conformarci con questo inizio della settimana santa, questa processione delle palme, per trionfare con lui sul nemico e sul peccato. Gesù, con la sua morte, ha distrutto il peccato, schiacciando il peccato. Bene, voglio trionfare Gesù, far trionfare Gesù, dire che il re, bene, devo anch'io schiacciare il peccato, pugnalare il mio io, diceva Padre Pio, una figlia spirituale, in preparazione all'anno santo. Dobbiamo pugnalare il nostro io. E allora come possiamo farlo? Vincendo sul peccato. Gesù è morto distruggendo il peccato, anch'io devo morire al mio egoismo, al mio me stesso, per far vivere Gesù Cristo in me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi devo anch'io essere pronto a trionfare insieme a Gesù, e questo lo faccio con che cosa? Ecco, l'entrata trionfale di Gesù nella domenica, nella Messa delle Palme, Domenica delle Palme, vuol dire il trionfo che devo avere anch'io, grazie a Gesù, sul peccato, sul nemico dell'anima nostra. Non far vincere più il demonio. Come faccio a vincere il demonio? Quando seguo il peccato. Quando anch'io purtroppo, ahimè, insieme a quella folla osannante che dice Osanna Gesù, Osanna figlio di Davide, dopo pochi giorni, poche ore, pochi minuti, è che ho le palme in mano e non si è ancora la palma, ancora le foglie unite, tutte belle, verdi, fragranti, però sono pronto a dire crocifiggilo, crocifiggilo. E questo lo faccio consegnando il peccato. Ogni peccato rinnovo la passione e morte di nostro Gesù Cristo. Ogni peccato è un rinnovare, rinnovare questa sua passione della morte di nostro Signore Gesù Cristo. Ogni peccato è un tradire nostro Signore Gesù Cristo. che ci porta ad allontanarci da lui. Ecco, allora un po' questa entrata trionfale di nostro Gesù Cristo ci deve fare essere anche noi trionfatori e vincitori, innanzitutto su quel nemico che Gesù è venuto a sconfiggere con la sua passione e morte, che innanzitutto è quel maledetto peccato.
Padre Cempio,
Sì, Mosè.
grazie per la bella catechesi e per le belle istruzioni per l'uso, per come, diciamo, corrispondere il più possibile alla volontà del Signore e fare i digiuni giusti. Ecco, dicevo che se lei è d'accordo possiamo fare la pausa, perché...
Molto bene, pausa
Ecco,
sia.
e pausa sia. Allora, siamo nella mattinata del mercoledì e siamo in diretta. Ora faremo una piccola pausa e chi vorrà fare una domanda a Padre Giampio può chiamare lo 0825 444 391 utilizzando lo stesso numero, può inviare un messaggio tramite WhatsApp e poi, insomma, in diretta il padre potrà rispondere. A tra poco. Ave Maria. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo lo stacco musicale. Se il padre è d'accordo, potrei leggere una domanda di un figlio, una figlia spirituale, Padre Pio, diciamo sull'inizio della settimana santa. Padre,
Grazie, Mosè.
comincia la settimana di passione. Ditemi una parola. Stendiamoci sulla croce per assaporare i frutti del crocifisso.
Devo partecipare a un banchetto e prendo quei frutti che dalla tavola raccolgo. I frutti della passione li raccolgo dalla tavola che è la croce, su cui si è steso la vittima, l'agnello immolato, e questi frutti sono la salvezza dell'umanità, meritata dalla passione di Gesù Cristo, dell'agnello immolato. Adesso dobbiamo raccogliere i frutti. E per ognuno di noi e per tanti altri fratelli che sono infermi, quindi non riescono ad andare come quel paralitico che non riusciva ad entrare nella piscina per essere guarito dall'intervento dell'angelo, o quell'altro paralitico che doveva essere portato da quei quattro amici portatori che scoprono perché hanno il tetto dove era Gesù. Quindi sono infermo. Sono cieco e quindi non riesco a vedere la via dove si trova Gesù. Sono zoppo e non riesco a camminare. E cioè, mi trovo in una situazione in cui da solo non riesco a nutrirmi di questi frutti di salvezza e di vita eterna. Perché ancora purtroppo c'è qualcosa che mi invischia. Quindi sì, raccogliamo questi frutti, raccogliamoli copiosamente per noi e per tante altre anime che la Divina Provvidenza vorrà farci incontrare.
Grazie padre. Se ci sarebbe una domanda, se
Sì,
posso
grazie.
leggerla? Sì, grazie.
Sì.
Domanda da Leonardo. Ave Maria, volevo chiedere a padre Giampio come riconoscere un peccato mortale nella vita di tutti i giorni. Grazie, Ave Maria.
Grazie Leonardo per questa domanda. Beh, diciamo che ci lasciamo aiutare un po' dal catechismo. Il peccato mortale servono tre elementi concomitanti, cioè che ci siano tutti e tre e assieme. Materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Materia grave, beh, un po' i 10 comandamenti. Ci dicono un po' tutto quello che può essere la materia grave. Sui 10 comandamenti troviamo un po' la base, sul decalogo, così, di tutto quello che può allontanarci dall'amicizia di Dio, dalla grazia di Dio, facendoci commettere il peccato mortale. Il deliberato consenso e la piena avvertenza, beh, piena avvertenza voglio fare questo peccato, deliberato consenso, so che è peccato. Piena avvertenza, so che è peccato. E deliberata la deliberata volontà, voglio farlo. Il deliberato consenso, quindi so che è un peccato mortale. Deliberata, voglio farlo. Ecco la piena avvertenza di deliberato consenso. Insieme alla materia grave, questo fanno un peccato mortale. Mi sono dato una martellata sul dito, mi scappa una brutta parola. Beh, non c'è stata il primo risposta invece di dire ai, mi scappa giù un parolaccio, un parolone. Lì potrebbe esserci, non c'è questa piena e questo deliberato consenso. C'è stato un incidente che ha un po' facilitato questa cosa, che non ero pienamente, non sono stato preso alla sprovvista, diciamo. Voglio fare, so che è peccato mortale, voglio fare un peccato mortale. Ecco un po', questi sono gli elementi che purtroppo al giorno d'oggi possiamo, purtroppo, decidere di poter fare. Questo è un po' su tutta la casistica che potrebbe essere sui 10 comandamenti. Spero che un po' questa risposta possa essere stata d'aiuto al nostro caro Leonardo. Comunque, posso dire un'altra cosa: cosa fare quando mi accorgo di aver fatto un peccato? E o mortale o veniale o imperfezione, così umiliamoci subito davanti a Gesù. Non stiamo lì a scoraggiarci, ma perché ancora questa volta? Umiliamoci, buttiamoci in ginocchio per Gesù, perdoni, Madonnina, perdoni. Padre Pio scriveva al Padre Spirituale: scrivo, Padre, col sangue agli occhi. Pensate che ieri fosse mi è capitato di lasciarmi sfuggire anche una bugia. La bugia non è un peccato mortale, quasi mai, perché possa fare dei danni gravissimi così, ma generalmente non è un peccato mortale la bugia. Peccato veniale, generalmente, quando è volontario e deliberato. Se manca uno di questi tre elementi che dicevamo prima, il peccato è sempre veniale. O manca la materia grave, o manca la piena avvertenza, o manca il deliberato consenso. Uno di questi tre è rendere il peccato da mortale a veniale. Quindi, un po' per rispondere prima al nostro Leonardo. Quindi, cosa fare dopo, comunque, in ogni caso, di aver mancato, di aver dato dispiacere a Gesù con un peccato? Un peccato dà sempre dispiacere a Gesù. Un peccato veniale, veniva detto a catechismo, si insegnava a catechismo, è do uno schiaffo a Gesù, uno sputo, un colpo di flagello, una spina che gli pianto sulla fronte. Così. Il peccato mortale è crocifiggo, uccido Gesù. Bene, cosa fare? Umiliarmi subito, mettermi in ginocchio, chiedere perdono subito a Gesù, perdonami Gesù, ho sbagliato, abbi pietà di questo peccatore. Gesù, non voglio la morte del peccatore, ma che si converti bene. Non è subito pronto Gesù a risollevarmi. Ricordiamo la parabola del figlio del prodigo, questo figlio era morto e è tornato in vita. Si accorge di aver sbagliato, di aver fatto una cosa pessima. E vuole chiedere perdono. Chiediamo perdono umilmente, sinceramente, ogni volta di tutte le nostre mancanze. Chiediamo il perdono a Gesù, chiediamo aiuto all'Immacolata che ci tenga sempre la mano sulla testa per non dargli mai dispiacere, per non commettere mai peccati. Bene, continuiamo, se sei d'accordo, Mosè, un po' sul nostro argomento principale che volevamo un po' affrontare insieme.
Sì, padre.
Vedete, la prima parte della Domenica delle Palme sarà la processione delle Palme, poi inizia la Santa Messa. La Santa Messa introduce quel tema della passione di Gesù Cristo, anche perché è chiamata anche Domenica di Passione. E troviamo la profezia di Isaia, troviamo il Salmo, che anticipano con precisione alcuni particolari. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho soltanto la faccia agli oltraggi, agli sputi. Perché Gesù tutto questo? Perché ecco lo servo di Yahweh, il profeta Isaia, è tutto proteso a compiere la volontà del Padre, che vuole il sacrificio di sé per chi? Per la salvezza degli uomini. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Hanno afferrato le mie mani e i miei piedi, non posso contare tutte le mie ossa. Così è stato ridotto Gesù, figlio di Dio, per un unico motivo. Perché? Perché mi ama. Un amore verso il Padre, che vuole risarcire, riparare, espiare la gloria e l'onore che il peccato di disobbedienza di Adamo ed Eva hanno causato. Ecco il nuovo Adamo Gesù, accanto alla nuova Eva, la Beata Vergine Maria, dolorata con la Redentrice. Quindi amore verso Dio e amore verso gli uomini, che vuole, ecco l'agnello, il suo sangue di riconciliazione con Dio Padre. Non è voluto sacrificio offerte, il sangue di capri, di tori, di agnelli, così, un corpo mi è preparato, ecco io vengo per fare la tua volontà. Ecco il sangue prefigurato tutte le vittime dell'Antico Testamento, è che era significato e prefigurato nel sangue dell'agnello immolato, Gesù Cristo. L'agnello immacolato, la vittima per eccellenza, che riattualizza incruentemente, senza spargimento di sangue, ogni volta nella Santa Messa, ecco il grande mistero che anche il Credo Pasquale ci dà. Non vi lascio orfano, rimarrò con voi fino alla fine del mondo. Gesù ha inventato un nuovo modo per rimanere con noi nella presenza sacramentale, nella Santa Ostia. Ecco allora quell'amore per gli uomini, quell'amore per Dio, quell'amore per gli uomini che li vuole riconciliare con il Padre, vuole soddisfare tutto quello che noi abbiamo mancato, dare una soddisfazione perfetta, eterna. Ecco allora questo amore infinito ci fa comprendere queste umiliazioni del Figlio di Dio. E ora dice San Paolo, lettera ai Filippesi, Cristo, pur essendo di natura divina, non tenne gesoso il suo essere, la sua condizione al pari di Dio, ma annientò, abnegò se stesso prendendo la sua natura di schiavo. Quindi nella passione, nostro Signore Gesù Cristo porta al limite estremo quella rinuncia di far valere i diritti della sua divinità, li ha annichiliti, li ha nascosti sotto le sembianze della natura umana, si è spogliato fino a sottomettersi al supplizio della croce e esposto agli insulti più amari. Lo prendono in giro anche sulla croce il ladrone, libera te stesso, sei figlio di Dio, libera te anche noi, gli altri, ai piedi della croce hai salvato altri, può salvare anche se stesso, se il Messia lo liberi così li crederemo. L'ultima tentazione, proprio così, come lo offendono. E così la Santa Madre Chiesa non esita a proporre alla considerazione dei fedeli questa passione di Gesù Cristo in tutta la sua grande, cruda realtà. Perché sia chiaro che egli, come vero Dio, è anche vero uomo, e come tale ha sofferto e si è annientato nella sua umanità straziata. E attraverso questo sacrificio che diventa perfetto di valore infinito, perché è anche vero Dio, la nostra natura umana quindi ha salvato la nostra natura umana. E nella sua natura divina, la sua persona divina, vuol dire che questo sacrificio però aveva un valore infinito. Quindi per noi Cristo si è fatto obbediente sino alla morte, la morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quindi dal massimo annientamento, ecco la massima esaltazione, che come uomo Gesù Cristo è costituito Signore di tutte le creature ed esercita la sua signoria, pacificandole con Dio, riscattando gli uomini dal peccato e comunicando ad essi la sua vita divina. Ecco il dono di grazia che ci fa. Sì, Mosè.
Scusi, a proposito della debole natura umana, ci serve un bel pensiero di Santa Teresa di Gesù Bambino. Questa volta, prima avevo sbagliato. Ecco, se vuole, ecco, possiamo dare lettura di questo.
Grazie, Mosè.
O Gesù, mi presenti un calice così amaro che la mia debole natura si ritrae spaventata. Ma non voglio ritirare le labbra da questo calice preparato dalla tua mano. Tu mi insegni il segreto di soffrire in pace. Chi dice pace non dice gioia, o perlomeno gioia sentita. Per soffrire in pace basta solo volere tutto ciò che tu vuoi. Per essere una sposa, per essere tua sposa, Gesù, bisogna somigliare a te, e tu sei tutto sanguinante, coronato di spine.
Grazie Mosè. Quindi Santa Teresina di Gesù ci dice che è Gesù che gli presenta un calice amaro. E quello che ha preso Gesù vorrebbe che anche noi lo condividessimo con lui, anche noi un po' lo assaggiassimo. Insomma, sai, cioè, dobbiamo finire questa roba qui, vabbè, ti aiuto anch'io, sei rimasto. In casa della mamma dice, è rimasta qui la porzione di queste cose e finisce. Vabbè, non avevo tanta voglia di prendere cose, prendo un pochettino ciascuno. Bene, sono un calice amaro, che mi aiuta un po' a berne un pochettino, così ne bevo un po' di meno. Ma tu Gesù, è amaro Gesù, non mi sa so che fosse un po' zuccherato, no, è amaro. Però, insomma, è amaro, ma non voglio tirarmi indietro. Ma qui c'è un altro punto. Tu mi insegni il segreto di soffrire in pace. Ma chi dice pace non vuol dire anche gioia. questa sofferenza fa male, mi rattrista. E vabbè, certo, non mi credo in pace. Ma non è detto che questa voglia dire anche un sinonimo di gioia, pace. Quando posso dire di soffrire in pace, basta volere quello che Dio vuole. Ecco quell'uniformità, la volontà di Dio. Io soffro veramente in pace quando Gesù, tu permetti che arrivi questo calice, permetti che arriva questa prova, l'accetto. Fiat mi secondo un verbum tuo. Ma è sofferente, va bene, certo. Calice, ma è amaro, certo. Calice amaro. L'accetto da te, Gesù. Ecco, questo sarebbe un po' il segreto, il cartino tornasole, un po' nel farci essere discepoli della vita di grazia, della vita di Gesù Cristo. Ecco allora questo calice che il buon Gesù ha voluto dare a Santa Teresina e in qualche modo vuole dare a ognuno di noi quando siamo pronti ad accettare questo calice, ma vuole che lo accettiamo in pace. Lì diventa meritorio, perché possiamo anche accettarlo sbuffando, tirandomi indietro. Uniformità alla volontà di Dio. C'è un bellissimo libretto di Sant'Alfonso Maria de Liguori, proprio compreso di questo pensiero. Quindi bisogna somigliare a te, Gesù. Tu sei coronato di spine, tu sei plagiato di seminate, beh, anch'io in qualche modo lo devo essere. Ecco questa conformità, siate, dice San Paolo, miei imitatori, come io lo sono di Cristo. E pure avanti, Mosè, grazie.
Sì, padre, scusi, poi volevo, mi è piaciuto quel pezzettino dopo, virgola, cioè tu, aspetti che ho perso il segno, chi dice pace non dice gioia, virgola, o perlomeno gioia sentita, perché sì, non è detto che perché non sentiamo gioia noi che sia una cosa che invece il buon Gesù
Fonte
voleva.
di gioia, la redenzione è fonte di gioia. Quando
Sì.
aumento della prova è la fonte di sofferenza. E i frutti sono frutti di gioia e di grazia, ma certamente quel momento lì non è una gioia epidermica, come se mi hanno dato un po' di confetti o un bel gelato così o una bella torta alla Nutella. È così. Ma no, sofferenza. E dice padre, ma le stigmate vi fanno male. Tu pensi che se io me l'abbia dato un po' per coreografia, un po' così per estetica? È la sofferenza quotidiana che viveva e accettava in pace. Non è detto che dessero gioia, almeno gioia avvertita. Cioè, poteva essere quella gioia che hanno i santi, perché vivono in pace perché sanno che si stanno conformando a quello che Dio permette. Per un grande mistero di amore della sua redenzione. Ma anche questo è un conformarsi alla volontà di Dio. Sì.
Quanto è consolante pensare che anche tu, il Dio forte, hai conosciuto le nostre debolezze, hai tremato alla vista del calice amaro, quel calice che prima avevi desiderato ardentemente di bere. O Gesù.
Certo, Gesù, tutta la vita ho desiderato ardentemente di celebrare questa Pasqua con voi. Sì, desidero offrire questa mia vita. Certo, ma anche se ho questo desiderio, bene, però la prova mi costa. Ed è bello, è veramente consolante perché dire quanto più Gesù ha voluto indicarmi la strada, percorrere lui per primo. Prende lui la medicina amara, diceva, è un santo perché anche così l'ammalato fosse più incoraggiato a prendere questa medicina amara per l'opera della redenzione. Ricordiamo Fatima, preghiere e sacrifici per la conversione e la salvezza delle anime. Volete accettare le sofferenze che il Signore vi manderà? Sì, bene, avrete molto da soffrire, ma il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Ecco ora questo grande mistero. È di questo completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Metterci anche la mia parte nel vivere le sofferenze di ogni giorno per operare, unirmi al mistero della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Gesù aveva ardentemente desiderato di bere questo calice, certo, è umano, nella sua umanità, anche assorbita dalla divinità, che questa però fosse una prova per lui, una sofferenza. Anche se sapeva che questo, per questo sono nato, per questo sono venuto, questa è la sua missione, per questo c'è il Natale. Perché posso vedere questo momento della sua passione, per la nostra salvezza, perché vuole ristabilire quell'onore infranto da Dio, vuole salvare tutta noi l'umanità, ognuno di noi, per portarci in paradiso. Però gli sono costato sofferenze, non è stata una passeggiata per Gesù. Ecco allora come il mistero della passione. Dovete comprendere meglio il mistero della mia vita, il cammino che devo percorrere nella mia vita per assomigliare a Gesù e per poter seguire Gesù come vuole Lui. Grazie a voi.
O Gesù, grazie a lei, Padre, veramente di molto aiuto. O Gesù, come costa donarti ciò che domandi? Eppure, che grande fortuna che costi, scusi, che grande fortuna che costi tanto. Che gioia ineffabile portare le nostre croci sperimentando la nostra debolezza. Lungi dall'ammentarmi con te della croce che mi mandi, non arrivò a comprendere l'amore infinito che ti ha portato a trattarmi così. Più grande è la mia sofferenza, più sconfinata sarà la mia gloria.
Grazie. C'era, mi viene in mente, dato che leggevi questa cosa qui, è cosa bella portare le croci, Gesù non voglio più lamentarmi con te della croce che mandi. C'era una vignetta di un regista con l'attore di Gesù nel Mistero della Passione. E quindi la figura dell'attore è tutto flagellato, coronato di spine, così che erano in pausa tra una scena e l'altra, e il regista tutto in giacca e cravatta, così. Allora la vignetta diceva: ecco io che mi lamento con Gesù delle mie croci, così, quindi io in giacca e cravatta, tutto bello seduto così, tutto Gesù
Bello,
sanguinante, coronato di spine, flagellato. Era un po' simpatica, come ecco io, eccomi quando mi lamento con Gesù delle mie noie, dei miei guai, della giornata, così. Ma Gesù, guarda qui, oggi mi sono sbucciato un'unghia, guarda che cosa mi è capitato oggi qua, ho bruciato così, oppure mi è andata male questo affare, questa la partita, ho fatto male al gomito, al ginocchio, all'orecchio. E io cosa ho sofferto per te? Quanto Gesù. E un po', ecco, allora un po' ridimensionare, ecco come la meditazione ci può aiutare un po' a riprendere dimensione. È la prima preghiera di conversione di San Francesco: chi sei tu, o Dio, chi sono io? Sant'Agostino fa che conosca te, che conosca me. Dopo, così anche Santa Bertilla Boscardì, così, fa che comprenda chi sono io e chi sei tu. Gesù, tu mi proprio. Già quello che mi dai non sta mai al di sopra delle mie forze, quindi veramente non mi hai detto che solo perché sono al di sopra delle mie forze non sia sofferenza, certo, ma voglio portarli in pace. Quindi io, Gesù, uno devo ringraziarti perché se mi costa vuol dire che è grande il merito. E donarti questo che mi chiedi, certo, è qualcosa di grande per me, è qualcosa di più grande di quello che vuoi premiare tu. Perché pensa, per una sofferenza momentanea, per una rinuncia momentanea, per una croce momentanea, c'è un premio eterno che mi attende. Cioè è sproporzionato quello che posso fare io per Gesù e quello che Gesù vuole donare a me, vuole meritare, vuole che io mi possa in qualche modo, Teresina dice, è bella, è fortuna che costi tanto. Però penso, con quel tanto, può essere tanto, 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 ma un premio eterno, c'è cioè un vitalizio eterno. Scusa, io lavoro tanti anni, fatico tanti anni, non ce l'ho neanche per la pensione, poi vabbè, la pensione non è mica eterna, dopo finisce così e finisce tutto. E 20-30 anni di pensione, 40 anni di pensione, uno pensa di farsi, 60 anni, 100 anni di pensione, penso di guadagnarmi così. Vabbè, per 100 anni faccio tutta una fatica così, pensa, per un'eternità, un vitalizio eterno, vieni. Servo buono e fedele, prendi parte eredità del tuo padrone, preparato del tuo regno. E quindi più grande la mia sofferenza, più sconfinata sarà la mia gloria. Ecco quello che in matematica l'inversamente proporzionale. Ho più sofferto nel seguire Gesù su questa strada, ho trovato più difficoltà nel seguire Gesù su questa strada, almeno troverò più gloria in cielo, in paradiso e trionfare con Gesù. Ecco l'esperienza dei santi. Più si sono conformati su questa terra, più ricevono un premio eterno in paradiso. Ultime righe, Mosè.
Sì, o Gesù, non voglio perdere la prova che mi mandi, è una miniera d'oro da sfruttare. Voglio mettermi all'opera anche senza gioia, senza coraggio, senza forza. Voglio lavorare per amore.
Ecco allora il motore propulsore. Non deve essere perché ho le forze, non è perché mi sento tutto contento di questo, non è perché ho il coraggio di farlo, ma per amor tuo, Gesù, per amore delle anime che vuoi fidare. Ecco allora, Gesù, non voglio perdere questa prova che mi mandi, dice San Paolo. In me questa grazia non è stata vana, l'ho fatta fruttificare. Ho detto di sì a Gesù, non l'ho fatta sprecare. Quindi anche noi, insieme a Santa Sesma Bambino Gesù, diciamo: Gesù, non vogliamo tirarci indietro nelle prove che vorrei mandarci, perché è una miniera d'oro, una miniera, un giacimento prezioso che dobbiamo sfruttare perché ha una possibilità di merito, di vita eterna. E mettiamoci alla prova. Mettiamoci al lavoro, all'opera, anche senza gioia, anche senza coraggio, anche senza forza, dice Santa Sesima Bambino Gesù. Vogliamo lavorare per amore di Gesù. Ecco quanto Dio ha amato il mondo da mandare il suo. Ecco il mistero, la redenzione, Settimana Santa, mistero di grandi avvenimenti santi, mistero di grande sofferenza, perché è un mistero del grande amore infinito di Dio. Amore si paga con amore. Amore che Dio ci ha donato nella sofferenza di Gesù Cristo, amore che chiede contraccambio con la nostra fedeltà e sui santi comandamenti. E questa grazia ce lo chieda la Beata Vergine Maria e voglio proprio chiederlo attraverso questa Ave Maria, se sei d'accordo, Mosè.
Sì, padre,
Ave
certo.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Bene, prepariamoci a questi giorni di grazia, questi giorni di santità, giorni santi, perché ci vogliono santificare per i grandi misteri di santità che racchiudono. Un caro saluto da Mosè, Fra Gio e Pio, Ave Maria, cari amici, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.